24th selection in the 2005 NFL draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California.
Ciao a tutti, nuova puntata di IPFN. Abbiamo superato alcune difficoltà tecniche di cui, insomma, non ve le raccomandiamo in realtà. Io sono Salvatore Ioppolo, con me c'è Matteo Rubinato. Ciao Matte.
Ciao Sal. Un saluto ai tre amici, i tre sfigati dell'obiettivo tre punti. Cortesemente, entro il weekend, quanto fatelo, per cortesia.
Ciao, anche da parte mia, non so chi siate, comunque ciao.
Stiamo diventando famosi, sa? Sei il bello di essere famosi, di diventare appetiti dalle forze, così è.
Allora, noi siamo qua anche oggi, siamo in diretta prima del solito. Cominciamo, adesso siamo un po' in realtà incartati per via delle difficoltà tecniche, adesso mi riprendo, tranquilli. Allora, finalmente è uscita la schedule NFL, stagione 2015, inizierà intanto ufficialmente il 10 settembre con Pittsburgh at New England.
Vabbè, ma delle squadre minori non parliamo, dai.
Eh no, io vorrei parlare invece della polemica, perché io ho una certa polemica, nel senso, Pittsburgh in week 1 e fino a week 3 sarà senza Le'Veon Bell. Casualmente la partita più difficile della stagione dei Patriots, perché poi le altre sono abbastanza imbarazzanti, la giocano in week 1 senza l'avversario principale, oltre a Roethlisberger, della squadra avversaria. Comunque, vabbè, è tutto regolare, non c'è problema. Andando avanti, invece, parliamo delle squadre serie, hai ragione tu. I Packers inizieranno a Chicago, al Soldier Field, in week 1. La stagione sarà abbastanza particolare come calendario. Ci saranno 5 partite in prime time, 2 Sunday night, 1 Monday night e 2 Thursday night consecutivi, di cui uno, quella che sarà probabilmente la partita più attesa dell'anno a Green Bay e in generale in tutta l'America, che è, dimmi tu,
il Thanksgiving night con Chicago Bears at Green Bay Packers e con, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, il ritiro dal maglio di Favre, anche se semplicemente il ritiro dal maglio di Favre avverrà a luglio, però in teoria dovrebbero, adesso non so come si dica, mettere il numero sugli spalti del Lambeau Field.
Sì, il Ring of Honor, quelle cose.
Esatto, il Ring of Honor, benissimo, non mi veniva.
Sarà in week 12, quindi il giorno del ringraziamento, sarà semplicemente la prima volta che Green Bay gioca in casa il giorno del ringraziamento dal 1923 ad oggi.
Esatto.
Attualmente sul mercato secondario questa partita, i biglietti per questa partita sono i più cari di tutta l'NFL, si parte da una base di $750, quindi auguri se ci volete andare. Il bye sarà in week 7, quindi
abbastanza bene, diciamo, a metà del calendario.
Esatto, poteva andare peggio, infatti un paio d'anni fa mi pare fosse in week 3, può essere?
Sì, due anni fa, mi fa forse in week 4 forse.
L'anno scorso era week 9, quindi divideva precisamente a metà la stagione. Quest'anno avremo una sorta di mini bye tra week 13 e 14, cioè dopo la partita a Detroit, il secondo Thursday night consecutivo tra l'altro, e prima di quella contro Dallas.
Esatto.
Ci saranno 10 giorni tra una partita e l'altra. E la particolarità, altra particolarità, è che avremo 4 sfide divisionali consecutive tra week 10 e week 13, appunto, contro Detroit, a Minnesota, contro Chicago, dicevamo prima, e a Detroit di nuovo. Ed è la prima volta dal 2000 che abbiamo queste 4 sfide divisionali consecutive, quindi sarà particolarmente complicata, secondo me, la seconda parte di stagione.
Sì, più che altro per la disponibilità del calendario e per le trasferte, infatti sicuramente ti anticipo, infatti abbiamo le ultime due trasferte nel weekend a cavallo di Natale, peraltro, che saranno tutte e due nella costa ovest, prima ad Oakland e poi ad Arizona, e sappiamo che comunque la trasferta, andare dall'altra parte dell'America, comunque un certo scombussolamento lo porta, e quindi sicuramente non è una cosa amata dal coaching staff sicuramente. Altra cosa che si dice, possiamo dire che nel mese di dicembre avremo solamente 2 partite in casa, mentre l'anno scorso mi pare fossero 4 delle ultime 6, mi pareva fossero.
Sì, credo di sì anch'io. Quindi sì, proprio la seconda parte di stagione un po' più complicata, anche tra l'altro quelle 2 partite a cavallo di Natale che dicevi. Di solito nella pianificazione di una stagione NFL si sarebbe optato per restare direttamente in trasferta.
Sì.
quindi senza stare a tornare a Green Bay, però con il fatto che c'è Natale di mezzo probabilmente torneranno a casa, quindi questo un po' scombussola i piani. Probabilmente a McCarthy non piace molto questo
No,
calendario.
si dice questo, si dice questo. A noi non piace perché ci sono troppe gare di notte, però vabbè, ok, saremo le ore piccole più volte del
Sì.
solito quest'anno, quindi.
Sperando di fare le ore piccole solo per guardare le partite e non perché non riusciamo a dormire dopo i risultati di alcune partite, dai. Visto che è successo l'anno
Speriamo.
scorso.
Tipo
Per
Championship.
dire, prima che ti viene in mente, immagino.
Ok, dai.
Allora, ieri è stata una giornata interessante per due aspetti. Intanto è stato il 10º anniversario della scelta al draft di un certo Aaron Charles Rodgers. Io non ho ben presente chi sia.
Sì, vabbè, un
Tu.
backup, cos'è un giocatore di contorno dal roster,
Ma sì, ma ho
insomma, dai.
sentito che comunque Brian Brom sarà un miglior quarterback di lui nella NFL, quindi c'era.
Hall of Famers, first ballot Hall of Famer.
Esatto. È stato scelto appunto alla 24 da Ted Thompson, il suo primo draft a Green Bay, giusto? Non mi
Sì,
sbaglio,
infatti, no,
2005.
primo draft di Green Bay. E c'è di a Green Bay come general manager di Ted Thompson, sicuramente non ha fatto una decisione popolare, possiamo dirlo, sa, vero? Perché primo
Sì, sono partiti anche dei
draft,
boo quando.
esatto, perché mi pare che all'epoca ci fosse, l'epoca c'era il draft, era solo di sabato domenica e i Packers di solito avevano praticamente un draft party nell'atrio dell'Lambeau Field e alla scelta di Aaron Rodgers si sono sentiti dei boo. Quindi una scelta con le palle, sicuramente.
Tra l'altro è stata una storia particolare, nel senso che è stato un discreto culo, come si dice in francese, il fatto che Aaron Rodgers fosse effettivamente disponibile alla 24, perché era dato da tutti come prima scelta assoluta di San Francisco, e poi per qualche strano, arcano motivo hanno scelto Alex Smith, e dopodiché è successa quella cosa che spesso succede al draft, ossia il giocatore che viene dato come scelto subito comincia a scendere e nessuno lo prende. E arrivati alla 24, Ted ha detto: Sai cosa c'è? Me lo prendo io.
Sì, in realtà
Quindi è
leggevo
stata.
oggi da qualche parte, non mi ricordo, un link che aveva postato qualcuno e si leggeva che all'inizio Thompson non credeva al fatto che potesse scivolare, poi un paio di giorni prima del draft ha cominciato a credere nella possibilità che lui scendesse, ok? E quindi ha detto che si è buttato praticamente a capofitto nel leggere commenti, nel guardare la combine, il pro day, le immagini di Aaron Rodgers e si è convinto del fatto se questo scende lo prendiamo. E così è stato, è cambiato la storia della franchigia, possiamo dire, o abbiamo girato una
Abbastanza.
pagina, quindi.
Infatti, io sempre ieri Rob Demoski su ESPN.com aveva fatto un articolo in cui prendeva in esame tutti i quarterback draftati successivamente ad Aaron Rodgers tra il 2006 e il 2009, 2008 fondamentalmente, per capire quale sarebbe potuto essere il destino di Green Bay se Ted non avesse scelto Aaron Rodgers. E alcuni nomi, Matt Leinart, Jay Cutler, Vince Young nel 2006. Jamarcus Russell, Brady Quinn, Kevin Cobb nel 2007, Matt Ryan, già un po' si sale, Joe Flacco, Brian Brom, il famoso, Matt Flynn e Colt Brennan nel 2008. Quindi diciamo che saremmo stati un pochino nella merda, sempre per parlare in francese, che ormai ho preso.
Diciamo che ci è andato bene.
Esatto. Magari poteva andare un pochino meglio con un Matt Ryan o un Joe Flacco, però per il resto direi che è
Diciamo che mi
andata
tengo Aaron
abbastanza bene.
Rodgers tra i
Esatto.
tutti. Ok, quindi.
Ok, ieri c'è stata anche la conferenza stampa pre-draft di Ted Thompson, è stata una conferenza stampa ricca di contenuti, ci
Come
ha
al
detto un sacco di
solito.
segreti, sì. mi sono segnato alcune frasi, la prima è stata: Non ho segreti, ma se li avessi non ve li direi. E poi c'è stata un'altra: La nostra strategia, che è la strategia giusta, è quella del best player available, miglior giocatore disponibile indipendentemente dal ruolo. Perché ciò che conta è il valore, non la necessità, non sai mai ciò di cui avrai bisogno in futuro. E poi vabbè, ha detto che adesso va a molti meno pro day di una volta perché ci sono più video a disposizione, però sì, alla fine i contenuti tecnici non ci sono stati, nel senso ovviamente, giustamente non dice niente prima
Cioè, ha
del draft.
detto sostanzialmente al draft faccio quello che voglio io. E
Esatto,
poi.
ah, giusto.
E ha detto, o l'aveva detto un'altra volta, forse ha detto: se ci fossero praticamente rumor sul draft di Green Bay, non è vero, perché l'unico che sa cosa succederà sono io. Quindi io dico un cavolo come al solito. Quindi.
Tra l'altro non vuole mettere in giro notizie né vere né false sulle visite pre-draft, cioè in realtà non dice neanche stupidate e stronzate in giro, cioè lui non vuole che esca niente, punto. E sì, l'altra frase appunto è stata: tutti possono dire quello che vogliono, ma alla fine decido io, non è una democrazia. E
Ecco, esatto,
quindi,
infatti. Beh,
giusto
insomma.
così. Ci sta. E noi però oggi abbiamo anche un rinforzo, giusto?
Un
Non so se
grandissimo
volete.
rinforzo. No, no, un grandissimo rinforzo. Dai, dai, dai. Possiamo dirlo.
Ci deve spiegare una sua grande teoria riguardo la free agency. E vediamo se è disponibile. Alex Gridiron con noi, intanto così.
New York Basso, New York Basso! Ci sono,
Visto che
eccomi
l'era
qua.
preparato, diciamo.
Come promesso, ho fatto la sigla finale così chiudiamo subito la trasmissione, che è meglio
Ciao
secondo
Alex.
me. Ciao ragazzi,
Ciao
Allora,
Ale.
presentati intanto
Grazie di
così.
avermi invitato, grazie di avermi invitato innanzitutto.
Vai, presentati.
Vabbè, allora mi presento, sì, sono un Italian Packers fan, come tutti noi in sostanza, tutto qui. Ci siamo conosciuti, come dire, piano piano, prima sul forum, poi su Facebook, dove sono stato invitato da Matteo, e qui insieme anche ad altri amici con i quali condividiamo questa passione già da un po' di tempo, abbiamo cominciato a stringere, dai, questa joint venture, chiamiamola in questa maniera qui, e quindi sono contento di essere oggi in trasmissione, è un grande onore prima di tutto.
Addirittura.
Sì, non lo merito, non lo merito assolutamente, anche perché insomma non è che insomma, tecnicamente altre cose posso dare un grande contributo. Qualcosa, cioè, questa teoria del cazzo che avete detto. Ah, scusa, no, aspetta, volevo sapere se si possono dire le parolacce prima, se no, altrimenti sto zitto, insomma,
Beh,
cerco di
so, sai,
mettere.
abbiamo un pubblico che va da tutte le fasce d'età, praticamente, quindi.
Ah, ok, va bene, va bene. Allora, ai novantenni non lo farò sentire la parolaccia, dai, che sennò si scandalizza.
No, dai, dici un po' da dove nasce la tua passione e poi so che voi avete una prassi domenicale che io sinceramente vi invidio, quindi se vuoi presentarcela.
Ok, va bene. Allora, la mia passione nasce nell'83 col primo Super Bowl trasmesso in Italia. Un mio compagno di scuola mi fa: oh, stasera c'è il Super Bowl. Ok, bellissimo, fantastico. Cos'è? Gli faccio io. No, è quelli lì che si ammazzano di botte con i caschi. Ho detto: ah, vabbè, ok, ci do un'occhiata. E niente, lì, insomma, Dan Peterson e Mike Buongiorno, è il primo Super Bowl trasmesso in Italia. Mi appassionò subito lo sport, subito, proprio veramente tanto. Però chiaramente all'epoca non è che c'erano mezzi per poter vedere, insomma, quello che passava un pochettino a Canale 5 il sabato, Italia 1 poi dopo, piano piano, poi arrivò Telepiù, insomma, piano piano comincio a seguire questo sport. E poi nei primi anni 90 mi parte la passione per i Packers, perché ancora non avevo preso una squadra, avevo i Raiders come simpatia per i colori. Matteo, hai capito perché?
Anche Sal, anche Sal.
Anche Sal, quindi è vero, è vero, è vero. Ah, facciamo un saluto a Gianluca Cimette, che è un grande juventino che porta
Maledetto,
sempre.
maledetto. No, no, non salutarlo. Sì,
No?
se la tira più di Aaron Andrews.
Lo so, lo so, lo so, ma lui gli piace essere guardato al buco della serratura, capito? È la verità. E quindi inizio a seguire, insomma, lì nei primi anni 90 passano una partita dei Packers, non si sa perché non l'aveva inculato nessuno di niente fino ad allora, perché facevano proprio veramente schifo, e vedo questo qui col numero 4, sta specie di giocatore, non lo so come definirlo, un uomo veramente, no, veramente spettacolare, quello mi fa nascere la passione. Brett Favre, non c'è storia, è lì che nasce la passione per i Packers, ed è difficile, insomma, rinnegarlo questo, nonostante oggi, insomma, dobbiamo sentirci le sue cose: I'm coming home, vabbè, ok, prendiamola per buona questa storia qui,
Un
però
personaggio un po'
quando.
discusso, diciamo, dai.
Sì, decisamente. Si ama e si odia, quindi chiaramente l'odio poi fa parte dell'amore, quindi in sostanza è normale che sia così. Vediamo di riconciliarci con lui nel Thanksgiving Night, a novembre. Come dire, dai, cerchiamo di rimetterlo nel posto che merita nel
Perfetto.
nostro cuore, tutto qui. E quindi
Poi.
niente, e poi cosa succede qui? Io vivo in Calabria, in un paesino che si chiama Praia a Mare. E piano piano comincio a parlare, sai, di football con gli amici, le cose. Ah, ma vieni a vedere la partita, guarda, così.
registro le partite, gli do le partite registrate, tutto il resto, insomma, nasce in sostanza una decina di anni fa questa cosa, siamo in sette, che Any Given Sunday ci vediamo le partite insieme, sette tifosi di sette squadre differenti.
Grande!
Io me la tiro un pochettino, chiaramente, perché, sai, essendo tifoso dei Packers, cerco di fare sempre, sono sempre il superiore, no? E loro mi odiano un pochettino e mi rompono anche, come dire, mi sfottono tantissimo. Soprattutto uno che poi è il mio compare, che qui accanto a me ci sta sentendo, si sta facendo, sbellicando dalle risate, sono nel suo locale qui a Praia Mare, e lui è tifoso dei Patriots, e quindi immaginate due Super Bowl persi, io che gli tiro fuori, insomma, le natiche a un certo punto alla fine del Super Bowl, tutte e due le volte, decide di venire l'anno scorso con noi al pilgrimage a Green Bay, proprio perché scegliamo, insomma, la partita giusta, Green Bay contro New England Patriots, e quindi chiaramente anche lì si vince, insomma, gli sfottò si perdono, e vabbè, poi sapete com'è andata a finire, immaginate, lui è il mio stalker, diciamo, in questo momento, sta sempre sotto casa mia, la mattina mi sveglio, vedo lui che mi sorride e se ne va, cioè... una tristezza assoluta. E vabbè, comunque ci sta, nello sport è così, si vince e si perde. Tutto qui. Insomma,
L'anno scorso sei stato a Green Bay, giusto?
Perché
il rilascio della schedule volevamo dare anche qualche consiglio a qualcuno qualora volesse andare a Green Bay. Cioè, come si pianifica il viaggio?
Beh, allora, prima di tutto bisogna fare il passaporto, secondo me. Quindi, insomma, senza di quello non si può andare. Poi, una cosa molto importante, bisogna fare l'ESTA. Senza l'ESTA non si entra negli Stati Uniti.
E chi è che non l'ha fatto?
No, perché queste sono cose che poi si scoprono così, capito? Per caso, dice, cazzo, arriva all'aeroporto, l'ESTA, no, non ce l'ho, mi dispiace, e stai qui, gli dicono. E quindi, in sostanza, beh, le prime due cose sono queste, a parte il resto bisogna pianificare bene, c'è amico qui che mi sta facendo ridere, buono. Allora, bisogna pianificare bene il viaggio perché, tutto sommato, vabbè, i biglietti li compri subito. È la prima cosa che bisogna fare, comprare il biglietto, decidere la partita, comprare il biglietto. Chiaramente avete parlato già del prezzo che c'è ora per il Thanksgiving Night, è normale. Quello si sapeva, appena avrebbero deciso quando ritirare la maglietta di Brett Favre, è normale, i prezzi si raddoppiano, questo è normale. Noi stiamo pensando anche quest'anno di fare un pilgrimage 2.0, e stiamo guardando un pochettino le altre opzioni. Normalmente i biglietti tendono a scendere dopo un paio di settimane che è uscita la schedule, quindi direi di aspettare, ecco, questa è la fase in cui bisogna aspettare. L'anno scorso, per esempio, noi abbiamo preso i biglietti dopo tre settimane della schedule, e invece Gianluca col gruppo loro, che poi ci siamo ritrovati lì, l'avevano preso due settimane prima, l'hanno pagate stando 6-7 file sopra di noi, più o meno nello stesso settore, l'hanno pagate circa $50 in più rispetto a quello che abbiamo pagato noi. Quindi
ricordiamolo che i biglietti alla fine tu non li compri in biglietteria, ma li compri da gente che rivende il biglietto.
Esatto. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, poi bisogna pianificare il viaggio aereo, è secondo me la cosa più facile di tutte, perché noi abbiamo pagato intorno ai €450 andata e ritorno da Roma, che è partito da Milano, a Chicago Air. E quindi, grosso modo, diciamo, questo è il prezzo su cui bisogna attestarsi. Pagare di più, secondo me, non ne vale la pena. Noi siamo andati con American Airlines, poi cambiato con British Airways, perché sono vettori complementari. Una cosa importante, se prendete British Airways, ottimo, perché è free drink, quindi chiaramente la trasvolata ve la fate alla grande. Vodka e tonic si sono persi, diciamo, in quel viaggio lì. Poi niente, allora, poi arrivati lì, se si arriva a Chicago Air bisogna prendere una macchina, è bene pianificarlo prima, perché quando arrivi lì poi bisogna prendere un pullman interno, andare all'Hertz dove abbiamo preso noi, e c'è un po' di strada da fare, però arrivi lì, la macchina è pronta, ti metti in macchina, sei già in viaggio per Green Bay. La patente è un'altra cosa importante per la guida internazionale. Bisogna comunicare al vettore, insomma, alla Hertz, a quello che ti dà la macchina, chi guida, perché non tutti possono guidare. Queste sono piccole notizie, no? Che poi alla fine, se non le sai, ti trovi spiazzato lì e ti trovi un po' male. Poi, chi riesce a pigliare un volo interno per Green Bay è il massimo, secondo me, perché poi non ti sbatti per niente. Però anche la, come dire, la strada da fare da Chicago a Green Bay non è, no, non è male, ecco, fai 4 ore di macchina, dopo 2 ore sei a Milwaukee, abbiamo pernottato lì, abbiamo fatto la cena del Thanksgiving night, che è stata una bellissima cosa, col tacchino, insomma, se ci si organizza per tempo si possono fare cose interessanti. Abbiamo visitato un po' di posti, tipo il lago Michigan e altre cose nel frattempo. Poi arrivi a Green Bay e lì, vabbè, il cuore comincia a 1000, già sotto il cartello Green Bay, Wisconsin, population 100.676, che poi ci sono 1000 cartelli, sono sempre diversi, secondo me, o per la gente che muore o per quella che nasce all'interno della città. Comunque lì poi inizia il batticuore esagerato. E poi arrivati lì, insomma, per quello che riguarda diciamo il dormire, il mangiare, poca roba, insomma, si spende poco. Ora col cambio del dollaro un po' più sfavorevole rispetto a quando siamo andati noi, sicuramente spenderà qualcosina in più, ma niente di che. Insomma, con 1.500 riesci a fare tutta la storia, dai.
Cioè, poi questa dipende, se tutti bevono come Milko...
Sì, in effetti no, allora, in realtà si fa tutto con 1.200. Noi abbiamo speso tra i 1.500 e i 1.600, non abbiamo capito perché al Packers Pro Shop non abbiamo comprato niente. Quindi però alla fine avevamo questa carta di credito sempre carica, c'era scritto beer, vabbè, le birre sono buonissime, nel Wisconsin eccezionali, cioè, diciamo, allora c'è un birrificio ogni 10.000 abitanti nel Wisconsin, quindi immaginate, un birrificio artigianale, le birre sono spettacolari, veramente buone, l'unica da non bere è la Miller, che fa cagare perché... di Milwaukee, ma è una birra da 4.6, insomma, acquetta. Per il resto c'è tanta roba, veramente.
Allora, tanta Alex, roba davvero. Io che ci sono stato nel 2009, sono andato a vedere San Francisco, perché sì, che abbiamo vinto, che è famosa perché si sono infortunati sia Aaron Kampman che sì, Al Harris. Quella partita di video,
la ricordo perché l'ho vista in diretta alle 2:30 di notte, la ricordo perfettamente.
Era la partita delle 7, era comunque.
Perché... la partita delle 7 era? Sì, vabbè, partita... Mi ricordavo questa cosa.
Il problema, secondo me, di quando vai a Green Bay, che è bellissima, esperienza, insomma, è unica della vita, poi se lo ami come li amiamo noi, cioè, secondo me è proprio un pellegrinaggio alla Mecca, praticamente. Il problema è che una volta che ci vai, ci devi tornare.
Per forza. Matematico.
Esatto,
bravo. Sì, è così, così. No, ti lascia il segno, anche se non sei tifoso Packers, ti lascia il segno, guarda, veramente, vedi, Milko mi fa segno, è vero. Cioè, è così, se non sei, anche se non sei, perché lì è proprio il pellegrinaggio, perciò l'abbiamo chiamato pellegrinaggio, ovviamente l'ha chiamato il nostro amico Dix Clinton Adams, così.
Che possiamo dire nostro... chi è? Dix, è il Nick Packer di Play It, possiamo anche dirlo.
No? Esattamente, è lui, proprio lui.
Un altro animale, possiamo dirlo, proprio.
Sì, animale in senso buono e anche cattivo, direi. E lui l'ha definito appunto pellegrinaggio perché in realtà vai lì alla Mecca e quando respiri proprio aria di football, beh, è chiaro, in una cittadina così la vive intorno ai Packers,
Lombardi Avenue
è tutta loro.
Un dettaglio proprio allucinante, se si pensa, perché vedete, in America ci sono gli idranti ai bordi delle strade, ok? E a Green Bay gli idranti sono gialli e verdi, non so se ti hai fatto caso.
Sì, come no, è tutto giallo-verde lì,
tutto
veramente.
Tutto giallo-verde.
Sì, infatti appena arrivato abbiamo comprato le mutande giallo-verdi proprio per essere un tema, diciamo, quando... No, a parte gli scherzi, è vero, è tutto giallo-verde, tutto ruota intorno ai Packers ed è un'esperienza indimenticabile, veramente. Ma io non, se ci penso mi vengono i brividi, la nostalgia, non lo so, voglio piangere e ridere contemporaneamente, veramente. È una cosa eccezionale, perché poi anche soltanto quando tu arrivi a Green Bay, anche se sei nell'in lontano dal Lambeau Field, lo vedi, perché si staglia proprio lì in mezzo alla città, poi mano a mano che ti avvicini vedi questa cosa imponente che cresce, poi ci arrivi sotto, non capisci più niente, entri dentro nell'atrium, nel pro shop, è una cosa veramente, un'emozione che ti rimane indelebile a vita. Indelebile.
Ecco, ma dopo chiudiamo la parentesi, una sola cosa, un calabrese a Green Bay a fine novembre, mi pare fosse, sì, fine novembre, come si stava?
Allora, guarda, ti dico la verità, il freddo si sentiva, però io mi ero organizzato, cioè, allora, mi avevano definito, quando mi vestivo la mattina, Super Pippo, cioè non so se avete presente la mise di Super Pippo, cioè avevo la doppia calzamaglia in lana, pura lana vergine, cioè mentre gli altri avevano i tessuti tecnici comprati da Cisalfa, piripim parapam, io avevo invece il tessuto di mio nonno, perché mio nonno è di industria laniera, e quindi avevo questa calzamaglia che mi partiva dall'alluce e mi arrivava al collo. E non ho mai avuto freddo, mai, mai, veramente.
A questo punto le foto.
Sì, sì, sì. Posso anche postarle, non ci sono problemi. Però io sono quello che non ha mai avuto freddo. In realtà abbiamo avuto due giorni, allora, il giorno della partita non era proprio ghiacciato, anche se, vabbè, oddio, dopo il tailgating non è ghiacciato niente, però voglio dire, anche prima di andare davanti allo stadio. Un po' più freddo è stato il giorno prima, quando siamo andati a Madison a vedere i Badgers, e soprattutto la mattina che siamo partiti il lunedì. Allora, la mattina che siamo partiti il lunedì, c'era un wind chill di meno 35, grosso modo. Grosso modo. E sono uscito fuori a fare, dopo colazione, a fumarmi una sigaretta, sono rientrato dentro e non l'ho fumata. Perché come ho tirato... Cioè, no, veramente, era un freddo di quelli, il freddo più amaro, lo definisco io, che ho mai sentito. Per cui, ecco, bisogna attrezzarsi. Ecco, questa è sicuramente una cosa che ho dimenticato di dire. Se ci andate soprattutto nel periodo di tra novembre e dicembre, bisogna attrezzarsi bene. Ecco, portarsi anche qualcosa in più da tenere sotto, e poi qualche dollaro in più per la birra, perché poi alla fine, insomma,
non bastano,
ti aiuta. No, ti aiuta anche a riscaldarti, è un ottimo termosifone questo.
Apriamo questa parentesi meravigliosa, perché io in realtà vi sto un po' odiando, visto che il mio pellegrinaggio lo devo ancora fare. Però beh, adesso, intanto, Alex, tu non scappi alla descrizione della tua teoria sulla free agency.
Cominciamo. Okay. Stavo Mike. Allungando il brodo per questo, proprio per non farlo.
Allora, quindi la tua teoria era quella secondo la quale i veri free agents per Green Bay sono i giocatori che non hanno giocato l'anno precedente, giusto?
Eh sì,
quelli che erano già roster.
Non solo l'anno precedente, ma anche 2 anni prima, 3 anni prima. Allora, qui si riaggancia alla teoria del draft and develop, che poi dobbiamo spiegarla, anche perché ho visto un po' di post sul blog che chiedevano, dice, non parlate con termini troppo tecnici, perché poi non siamo tutti quanti preparati per sentire. Allora, draft and develop vuol dire fondamentalmente scegli all'università e sviluppa il giocatore. Quindi questa è la teoria fondamentalmente principalmente di Ted Thompson, anche di altre squadre, di altri manager, però
principalmente, diciamo, di
Ted Thompson. Quindi scegli il giocatore all'università e sviluppalo. Per cui, se tu già, diciamo, devi... Ma state tirando lo scarico, io sento dei rumori.
Lo so,
è un cesso di teoria questo. Madonna, ragazzi, vabbè, ho capito, questi sono messaggi subliminali, ho capito.
Vabbè,
ci sta, è il bello della diretta. Come direbbe Pippo Baudo, è il bello della diretta, la baciata cadde, la baciata.
Scusate.
No, ma dai, era l'acqua minerale, dai, tranquilli. Allora, dai, prendiamo un attimo le nostre cose. Come direbbe Aaron Rodgers, New York Bozo, dai, si riprende, siamo in linea d'attacco. Allora,
Trinity!
Aspettate Green un attimo, team, esatto. Volevo fare...
Cos'è questo?
Cos'è? Una macchina da cucire.
Ah, un applauso, a me sembrava una macchina da cucire che tagliava qualcosa. Vabbè.
Dopo questo, allora, grande momento di radio, vai.
Vai, no, ma ci sta, secondo me si rideranno con i nostri tre ascoltatori, dai, staranno ridendo da matti. Allora, la teoria è questa, insomma, se tu lo scegli all'università e lo sviluppi per 3 anni e sei pronto per giocare, cosa cavolo devi andare lì in free agency a spendere soldi per un Kendricks del cavolo, voglio dire, no? Saluto il mio amico Rolando, ma veramente lo dico, ho veramente voglia di conoscerlo, perché abbiamo delle idee completamente differenti su tutto proprio, ma sono sicuro che appena lo conosco diventiamo grandissimi amici. Siamo partiti un po' male, dai, ma mo stiamo recuperando. E allora, dico, per me, lui giustamente ritiene, dice, non è che bisogna fare il grande colpo tutto quanto, bisogna prendere qualcosa anche in free agency che ci aiuta a completare il roster, però in realtà se tu ce l'hai già dentro i free agency, i free agents, perché li hai presi e sviluppati, secondo me è importante questa cosa qui, perché mettere un giocatore da fuori, metterlo a Green Bay già, insomma, voglio dire, non ci vanno tutti con grande gioia, perché dice, cacchio, devo andare a fare in quel posto perduto del Wisconsin, quel cavolo di freddo, cioè, vuoi mettere a giocare a Jacksonville, voglio dire, no? E intanto così tu prendi un giocatore, lo sviluppi e lo fai diventare uno starter, che può succedere quest'anno anche a un paio di inside linebacker, che poi insomma è tutta lì la storia nostra, insomma il cornerback forse ce l'abbiamo già, però sugli inside linebackers io penso che potrebbe esserci un problema, però ecco, se, Ted Thompson tende a fare questo, insomma a star tranquillo, perché forse non prende Kendricks perché sa che c'ha già un Bradford o chi per lui che può giocare, che può partire, così come è successo, sì, l'anno scorso a Barrington. Cioè Barrington se l'aspettava nessuno, è stato buttato lì alla settima giornata, gli hanno messo vicino la grande volpe, la chiamerei, visto la barba che c'ha adesso, Clay Matthews, e abbiamo cominciato a gestire bene le corse.
Sì, è una teoria che però, allo stesso modo, ed è, adesso l'abbiamo capito un po' meglio forse tutti quanti, 2 anni fa allo stesso modo però ci ha lasciato un po' scoperti nel reparto di safety.
Un po' scoperto, certo, è un eufemismo,
Va bene, un po' scoperto, sì. Jennings, dai.
Sì, vabbè, c'erano i signori nessuno lì, Jennings, come si chiamava lui l'altro, chi era l'altro, aspetto, mamma mia, non mi viene in mente, vabbè. Sì, comunque era...
Mick Millan, che ha rilasciato, che era Chris Benjo.
C'era l'altro, di Jennings l'altro chi era, che poi Manning mi pare che si chiamava.
Terry Manning era un silent backer.
No, non era Terry Manning, ce n'era un altro comunque, guarda, li abbiamo mandati via subito l'anno dopo, è chiaro, allora... Questo è il problema del draft and develop, cioè alla fine tu devi, perciò anche perché cioè, non mi avete fatto una domanda importante, io penso che sia importante questa domanda, cioè nel senso mi faccio una domanda e mi do una risposta come Marzullo, no? Come fa Marzullo. Allora dico, nel draft secondo me quest'anno tenderà più che altro ad andare trade down, secondo me Ted Thompson, perché ne abbiamo 8-9, non mi ricordo cosa abbiamo, un paio di compensi.
9 scelte. Una cosa del...
9 scelte, ok. Lui tenderà a prendere 11-12 probabilmente, perché la storia del draft and develop è questa, devi pescare nel mazzo, quindi quando peschi nel mazzo devi più che altro prendere più carte per essere sicuro di avere qualcosa di buono in mano. Per cui ecco, succede che con questa storia qui, che poi alla fine il draft proprio in generale non è... è un po' una lotteria, cioè nel board lì che lui ha, e poi decide lui, abbiamo capito, l'ha detto chiaro e tondo, non mi rompete i box, ha detto, no, però decido io, ok, in quel board che lui ha, lì ci saranno scritti 100 nomi, alla fine ne prendi 11, 12, dai, per cui tu i giocatori, se ce ne sono scritti 100, magari c'hai un giocatore che tu vuoi prendere e non lo riesci a prendere.
Certo,
è come, non so, certo. se tu fai il fantasy football, no? L'avrete fatto il draft, chiamiamo draft, non mi ricordo insomma quello come si chiama, no? Che fai il fantasy, tu punti un giocatore, il draft, sì, ok, punti un giocatore, arriva il momento che lo devi scegliere, quello prima di te te lo prende. E tu li mortacci, devi andare, camisera, tipo alla Giovanni Bartocci, no? Dici, ma camisera, ma fregato il giocatore, no? Intanto succede così, per cui è tutta una lotteria, quindi una volta che l'hai scelto, l'hai sviluppato e sei convinto che può andare a giocare da titolare, è normale che non ti butti sulla free agency, non lo so, questa è la mia teoria, non lo so, sarà Balsano, ho capito.
Allora, noi... okay. Intanto ieri avevamo chiesto sul gruppo, e in realtà ci ha cagato in pochi, però vabbè, quei pochi che ci hanno cagato adesso diamo soddisfazione, avevamo chiesto la strategia del draft, fondamentalmente, cioè se foste Ted Thompson che cosa fareste con le scelte, con la prima scelta al draft? E allora, a parte, c'è qualcuno che ha risposto Vonte Mack no matter what, che è una grande citazione di Draft Day, altrimenti... Per esempio, Stefano Saccardi dice: per quanto mi riguarda abbiamo poco da scegliere, dobbiamo prima di tutto pensare a sistemare al meglio alcuni ruoli chiave difensivi. Prenderei rispettivamente al primo e secondo giro i migliori inside linebacker e cornerback rimasti, immagino in quest'ordine, e anche se poi non fa nomi perché ha detto che le competenze sul college football sono abbastanza limitate.
E qua ci vuole Rolando, qua ci vuole Rolando.
Esatto, Rolando invece ha detto: io non voglio assolutamente due punti. Melvin Gordon, Todd Gurley, Eddie Coleman, Billy Collins, Eli Harold, Bernard Rick McKinney.
Quindi
sono rispettivamente i due top running back Melvin Gordon, sì, e Todd Gurley, Todd Eddie Goldman, che se non sbaglio un defensive lineman, può essere?
Io sì, non ne conosco, sì, metà, quindi c'è, sì, ditelo voi.
Dopodiché Jalen Collins, che è un cornerback, quindi per quanto riguarda i cornerback penso che Rolando preferisca Marcus Peters
di Washington.
Sì. E quindi questi qua sono fondamentalmente i giocatori che per un motivo o per un altro non ha specificato eviterebbe. E mentre invece poi andiamo sulla nostra pagina, c'è Antonio Accapaticcio, che intanto saluta e ci ringrazia, ci fa i complimenti, per cui grazie Antonio. E dice: per me vale la regola del best player available, soprattutto in caso di drop inaspettati dei top 10, quindi stile più o meno Rodgers 2005. E non accadesse, andrei al primo giro decisamente su un cornerback, a lui piacciono Kevin Johnson e Peters, appunto, e cercare di accaparrarsi un buon inside linebacker al secondo, anche se fosse necessario fare una trade up. Vediamo un po', a cornerback non disponibili, trade down e inside linebacker, quindi sempre al primo giro stiamo parlando, anche se a quel punto resteremo scoperti in secondario, potrebbe dover essere necessario adottare qualcuno nel roster per tappare la falla il prossimo anno. Comunque chiude, oltre a farci complimenti, immeritati di sicuro, dicendo al di là di tutto in Ted We Trust, ecco, che è vero. Per quanto riguarda le trade up and down, volevo citare un dato detto ieri da Jason Wilde e Ben Johnson a Green and Gold Today, cioè che dal 2005 al 2014 Ted ha fatto 27 trades durante il giorno del draft, di cui 20 down e 7 up. Di queste 7, 3 le ha fatte solo nel 2012, che è stato probabilmente il suo draft peggiore.
E vediamo che al momento del draft gli analisti hanno dato un grado molto positivo a quel draft, quindi vediamo che gli analisti ne sanno tanto quanto noi alla fine.
Certo, sono d'accordo.
Con impasti allucinanti tipo Worthy, McMillan, che dicevamo prima, e Manning.
Sì.
Le altre trade up le ha fatte ed ha avuto un po' più successo. Io mi ricordo adesso solo quella di Clay Matthews, sinceramente.
Casey Hayward e Di Lacy.
Clay Matthews, no, mi ricordo la prima è stata per Jeremy Thompson, un defensive end che doveva essere un outside linebacker che si è fatto male subito, purtroppo. Mi ricordo quella di Clay Matthews, appunto, storica.
No, Casey Hayward sicuro. Casey Hayward
anche
sicuro.
Casey Hayward non me lo ricordo.
Sì, sì, sì.
Ok,
sì,
quindi Casey Hayward, gli altri non me li ricordo.
No, gli altri diciamo non sono famosi. È più bravo nei trade down. Cioè, nei trade down ha preso Jordy Nelson, ha preso Eddie Lacy. Cioè, questi due li ha presi con i trade down.
Se non ricordo male. L'anno scorso invece non ha fatto trade di nessun tipo, né up né down. E quest'anno, sì, chissà, probabilmente, essendo così alla trentesima, non è detto che appunto non decida di andare fuori dal primo giro e quindi avere magari due scelte al secondo o qualcosa del genere. Al di là di questo, vediamo un po' cosa altro mi sono segnato, perché cominciamo a sforare secondo me con dite qualcosa voi intanto che cerco.
Allora, secondo me è con la mia unica cagata sul draft, non ne so niente, anche perché secondo me non so. Secondo me alla fin fine Thompson ci sarà una sorpresa, secondo me, quest'anno, quindi tutti siamo qui, aspettiamo un cornerback e un inside linebacker, che sono le scelte più ovvie.
Esatto. Sono d'accordo. È la storia del best player available quando tu hai una need, cioè se tu hai le need lì scritte, io ho messo 6 e secondo me le prenderà tutte e 6 queste need qui nel draft. Se lui ha una need di un running back che si trova Melvin Gordon al 30, se lo prende, non c'è storia.
Esatto, infatti anche io volevo arrivare, matematico. Anche insomma, Rolando dice no, c'era qualcun altro che diceva di sì. Se Melvin Gordon scende alla 30, vedo molto difficile che Ted ci passi sopra, oppure faccia la trade down concedendogli quella scelta lì.
No, penso, io spererei tantissimo che prendesse Melvin Gordon, ho detto anche che mi metto a piangere se c'è e non lo prendiamo in tempi non sospetti. La risposta di Rolando è stata: non contano le tue lacrime, ma i nostri anelli. Per cui mi ha portato così.
Infatti, come io ho scritto, prendo Melvin Gordon e ho detto: chi non voglio Melvin Gordon, primo nella lista. È così, non c'è storia.
Sì, diciamo che effettivamente adesso avere un altro feature back, come si suol dire, non è che ci faccia molto comodo. Nel senso, quando hai Aaron Rodgers in squadra, dovresti mettergli la palla in mano più volte possibile, piuttosto che dividere quelle puntate tra
non
due
sono d'accordo back. Non sono d'accordo, c'è un'altra mia teoria, poi ne parliamo nella puntata.
Diciamo che a me piacerebbe molto vederlo in green and gold. Penso che anche per come vengono considerati i running back oggigiorno, insomma, nell'NFL, come materiale almeno da secondo giro in poi, è abbastanza usa e getta oramai.
Ed è per quello che io prenderei, perché secondo me fra due anni, quando scade l'ESI, sarà molto difficile che
questa è la storia
che andiamo a rinnovarlo, secondo me, visto che il ruolo di Randy, che ormai non ha più questa grossa importanza, comunque è un ruolo dove l'usura arriva prima dei quarti, quindi
ma incrocia anche le parole, scusa,
io porto una premessa.
Dici, vai. Tranquillo. No, vai tu, scusami.
Alla fine in Ted I trust, e quindi anche perché, ripeto, di draft ne so giusto il poco, e sicuramente c'è gente che ne sa molto più di me, però vediamo, ripeto.
Allora, ricordiamo anche quando sarà il draft, perché non se lo fosse stampato nella mente come tutti noi, e primo giro nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio alle ore 2 NFL Network, e secondo e terzo giro saranno invece il venerdì, e dopo il sabato e la domenica si completano con gli altri giri. Io direi che per oggi possiamo... Ecco, dobbiamo parlare di un'altra cosa importante in realtà, che mi stavo dimenticando, ma mi ero fatto un po' stit, cioè del meeting.
Esatto.
Si sta avvicinando, sarà il 2 maggio, sul nostro gruppo, quindi... Green Bay Packers Fans Italia, giusto?
Non mi ricordo mai, se Italia, Italy,
guarda,
me.
Ci guardo adesso, poi siamo a posto. Fans, che cavolo.
Vabbè, Italy, cambia poco, Italy o Italia, cambia poco.
Dai. Italy, giusto, Italy. Bene. E sul nostro gruppo quindi c'è tutto c'è un posto in cui viene ricapitolato il tutto, comunque sono i capi, 2 maggio, sabato, a Parma. Si terrà la cittadella del rugby, che è vicino all'uscita dell'autostrada. La via esatta è via San Leonardo 110/A. Indicativamente dalle ore 11 in poi saremo lì. Abbiamo risolto anche il problema delle docce per quanto riguarda la partita flag, che verrà fatta più o meno attorno alle 15. Poi la sera ci spostiamo in un pub lì vicino, un pub bavarese, in cui mangeremo e berremo fino a morire. A parte questo, se avete dei dubbi, delle cose da chiedere, ci sono Jesse e Paolo Coscusa sul gruppo e risponderanno alle vostre domande. Venite numerosi.
Che ringraziamo, ovviamente.
Grandissimi, esatto, Jesse e Paolo, lavoro. Stupendi, grandiosi, un lavoro enorme hanno fatto, veramente.
E, dopodiché, una notizia dal resto dell'NFL che volevo dare, con tanto di suono: Greg Jennings ha firmato per 2 anni con Miami a $8 milioni. Aspettate,
che culo.
Me l'ero preparata, ho trovato solo la risata, il bu non c'era. Un paio di commenti molto tecnici sul gruppo mi erano piaciuti. Uno era asino e l'altro era buffone. Io sono d'accordo. A parte questo attacco d'odio verso Greg Jennings, meritato odio tra l'altro, direi che per oggi possiamo dirci ciao.
Sì, allora ringraziamo Alex che è stato ospite con noi.
Grazie a voi ragazzi. Se, come nelle migliori occasioni, in questi casi posso fare un saluto, lo vorrei fare prima di tutto ai miei 7 amici, sei amici con i quali condividiamo la passione di football qui giù in Calabria, e poi a Francesco Gentile, perché è un mio paesà, che sta qui a 70 chilometri, ancora non ci siamo incontrati, ma spero presto di poterci incontrare e bere una birra insieme e parlare di Packers, magari dopo il draft, ok? Solo questo. Grazie a voi ragazzi, eh.
Scusami, vai. Ci metti e Nicola non li salutiamo, prima cosa.
Okay? No, ci metti mai, ci metti di morire, devi lavorare, 5:30 sveglia domattina, vai!
e Milko vaffanculo, glielo diciamo in tutte amicizie, visto che ha vinto.
Grazie, gentilissimi, grazie.
Vaffanculo reciproco.
Va bene, dai.
Se posso, voglio solo aggiungere una cosa, non devo salutare nessuno, ma fare una piccola esclusiva. La prossima settimana avremo in esclusiva per noi un ospite importante tanto quanto Alex Gridiron, però lo vuoi dire tu, Matteo?
No, dillo te, è merito tuo.
Okay. La prossima settimana, non sappiamo bene quando, comunque ci dobbiamo mettere d'accordo, sarà con noi Massimo Oriani, della Gazzetta dello Sport.
Grandissimo!
Capo degli sport americani sulla Gazzetta, l'abbiamo stalkerizzato un po' su Twitter, ha accettato volentieri di venire in questa gabbia di matti, e cercheremo di fare le persone serie la prossima settimana.
Sì, sì, giusto, tenete per dare gli scarichi lontani. Gli scarichi.
Un momento della storia del giornalismo.
Momento topico, direi, dai.
Mi fate fare la sigla finale. Siamo molto emozionati per questa cosa.
Mi fate fare la sigla finale, mo, che certo. Chiudiamo invece di fare. Va bene? Ok, allora mi date il via e faccio la sigla finale.
Allora, 3, 2, 1, vai!
New York Basso!
Ciao a tutti!
Ciao! Ciao.